Milano, più precisamente con Gianni Santinelli dell'Usi Sanità, con il quale vogliamo parlare della vicenda che è deflagrata su tutti i media dopo la pubblicazione di una lettera scritta da 50 medici, anestesisti e rianimatori destinata alla direzione per denunciare per l'ennesima volta l'impossibilità di curare tutti i pazienti e la necessità intollerabile di scegliere tra chi salvare e chi no. Subito dopo la divulgazione sui media, l'azienda sanitaria si è scatenata, ha negato le proprie responsabilità, ha silurato la primaria del reparto, che pure si era schierata a fianco della direzione. Dall'11 novembre l'Usi Sanità ha proclamato l'agitazione permanente, un infermiere è salito sul tetto issando uno striscione nei vigliacchi, nei eroi, personale in stato d'agitazione, la foto ha fatto un po' il giro dei media e del web. Il 14 dicembre è stato proclamato sciopero. Vediamo di capire bene che cosa sta capitando a Milano e più precisamente negli ospedali San Carlo e San Paolo, che, come vi dicevamo in apertura, all'interno i compagni hanno lottato duramente per evitare l'accorpamento, la riduzione del numero dei sanitari impiegati, ma senza, come dire, portare a casa il risultato. E adesso si vedono gli effetti di questa ennesima operazione. Buongiorno Gianni Santinelli.
Buongiorno.
Allora, ci vuoi un po' raccontare? Io ho fatto un mini sunto, adesso raccontaci un po' bene com'è la situazione.
Ma era una cosa inevitabile, come avevo detto nelle precedenti trasmissioni, la mancanza di personale, la mancanza di dispositivi di protezione con il tempo ha generato, diciamo, questa situazione. Io avevo già chiesto a giugno le dimissioni del direttore generale per incapacità a gestire quella situazione. C'è stato ascolto, per cui la situazione è precipitata nella seconda ondata. Di fatto il personale medico, il personale infermieristico, stressato dal continuo ricovero e dalla mancanza di personale, ha preso una posizione, perché con soccorso in pratica i medici non riuscivano più ad avere nel tempo immediato i rianimatori, diciamo personale specialistico, che potesse intervenire. Questo avveniva dopo, per cui il rischio che la situazione degenerasse di fatto, che un intervento fatto in ritardo potesse, diciamo, non essere adeguato al paziente, ha portato poi i 50 medici a scrivere, prima a fare un incontro col direttore, poi a scrivere una lettera dichiarando questo. Il direttore generale, dottor Stocco, invece di intervenire subito e quindi portare immediatamente l'attenzione agli organi regionali, ha messo la lettera nel cassetto sperando che la situazione si calmasse. Invece la situazione è precipitata, perché poi la lettera era fissa nella bacheca, per cui era pubblica, per cui è finita poi sui giornali, che ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica una situazione che era esplosiva, diciamo, da questo punto di vista, ma che poteva essere evitata, diciamo. Invece la direzione generale, come al solito, in modo autoritario, ha di fatto chiesto ai medici, attraverso la primaria del pronto soccorso, che la lettera venisse ritirata, che tutto tornasse nella normalità.
Ecco, una domanda. Il Fatto Quotidiano ha riportato sia la notizia che la primaria del pronto soccorso avrebbe difeso la direzione, appunto chiedendo il ritiro della lettera, ma anche il fatto che nei mesi precedenti lei stessa aveva fatto delle denunce alla direzione generale rimaste inascoltate e alla fine è stata silurata. Come si colloca questa situazione? Che ruolo ha avuto la primaria del pronto soccorso?
Beh, ha avuto, diciamo, in questo caso un ruolo duplice, perché pressata dalla direzione, in pratica lei poi ha rilasciato un'intervista a Repubblica facendo delle dichiarazioni contro questa presa di posizione dei medici, altresì riconoscendo che però alcune cose erano giuste, per cui si è messa, diciamo, il piede in due scarpe. Doveva essere determinata a portare avanti le richieste dei medici che lei coordinava, non aderire alla richiesta della direzione generale. Questo doveva fare, purtroppo questo non ha fatto ed è stata la prima vittima, perché poi la direzione generale, visto che lei aveva preso una mezza posizione, non una posizione decisa a loro favore, l'ha situata.
Ecco, ti posso fare una domanda? Siccome mi dicono che ti si sente poco, stai mica utilizzando cuffie o viva voce?
Cuffie.
Dovresti toglierle per favore, perché impediscono che esca chiara la voce.
Così mi senti?
Oh, molto meglio, grazie. Perché ce l'hanno segnalato e quindi ringraziamo chi ce l'ha segnalato.
Sì, perché non lo sapevo.
Vai.
Allora, dicevo che la primaria ha tenuto un po' il piede in due scarpe, sia da un po' con la direzione, un po' con i medici. Invece doveva avere una posizione decisa in difesa dei medici che coordinava. Questo ha portato il direttore generale a silurarla. Dopodiché la direzione generale, invece di chiedere una commissione alla regione di indagine, ha aperto loro direttamente l'ospedale una commissione di indagine sulla faccenda. Ma come fa il controllato a fare anche il controllore? Doveva essere la regione a nominare una commissione di indagine su questa cosa, non poteva essere la stessa direzione. Però questo ha permesso alla direzione di richiedere tutte le cartelle cliniche che sono state portate dall'archivio alla direzione generale. E questo è un fatto molto grave, perché così ha potuto visionare tutte le cartelle cliniche e vedere se vi erano stati degli errori da parte dei medici. Invece una commissione sopra le parti poteva vedere la cosa in maniera globale e dare una valutazione. Su questo la Regione Lombardia non è intervenuta, ha messo la testa sotto la sabbia, e per cui ci troviamo in questa situazione. È grave che la Regione Lombardia, su una faccenda del genere, non abbia fatto avere le proprie posizioni, o comunque il direttore generale doveva essere rimosso immediatamente per non aver saputo gestire la cosa. Perché adesso sta succedendo che le posizioni si irrigidiscono, per cui la direzione in via, diciamo, sotterranea ha invitato medici a esprimere la posizione in contro la lettera. Per cui in una situazione di emergenza, come stiamo vivendo con il Covid,
è una roba pazzesca, perché
quindi sostanzialmente
lavorare,
scusami, eh? Sostanzialmente di fronte ad una denuncia chiara, puntuale, anziché entrare nel merito delle carenze che ci sono, questi hanno indetto un referendum su se stessi raccogliendo firme contro la lettera degli altri medici, che tra l'altro sono quelli direttamente impegnati all'interno, certo, della struttura di primo soccorso, quindi quelli che meglio conoscono la situazione e sono in grado di valutare quanto questa sia diventata grave. Quindi siamo di fronte ancora una volta a una situazione che, se poteva avere il pretesto del fatto che la pandemia non era prevedibile, eccetera eccetera, sappiamo bene che anche queste sono storie, perché il 30% di posti letto tagliati in 17 anni non sono certamente bruscolini, gli ospedali chiusi, le strutture accorpate, insomma la criminalità dei vari governi rispetto alla gestione della sanità cosiddetta pubblica, in realtà statale, la conosciamo sin troppo bene. Certamente adesso, di fronte ad una seconda prevedibilissima ondata, anzi ad un'ondata che, come dire, ha un'onda di risacca che risale, perché poi il numero di la malattia non è mai scomparsa, soprattutto in alcune regioni come la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, l'Emilia Romagna, insomma ci sono sempre stati numerosi casi anche quando era in calando, e adesso ci troviamo in una situazione nella quale qualcuno arriva a negare l'evidenza. Ecco, di fronte a questo, lo stato di agitazione permanente che avete proclamato, in che termini si sta estrinsecando? Che cosa state facendo?
Lo stato di agitazione che inizialmente era stato dichiarato solo da USI, adesso trova l'adesione anche di altri sindacati, per cui ha aderito USB, ha aderito Nursing Up, la CGL ancora metà, non si capisce, però diciamo tra i lavoratori ha generato proprio un discorso di adesione anche da parte dei medici, per cui cioè noi l'avevamo detto per il comparto, per cui l'adesione diciamo dei medici, degli psicologi, degli aspetti, dei ginecologi è data in senso di adesione, di solidarietà, in questo senso, capito? Però sta generando diciamo questo stato di cose, l'agitazione, perché noi è da settembre che stavamo lavorando su questo stato di agitazione, su questo sciopero, che poi è caduto in un momento in cui la situazione si è aggravata dal punto di vista diciamo gestionale della direzione generale, per cui adesso sta prendendo piede sempre di più questa cosa dello stato di agitazione e dello sciopero del 14 dicembre.
Ecco, raccontiamo a chi ci ascolta che lo sciopero è stato proclamato così tardi rispetto al momento in cui stiamo parlando, perché esistono delle norme che di fatto rendono praticamente impossibile nel pubblico, in maniera particolare nella sanità, proclamare uno sciopero in tempi brevi, quando sarebbe stato necessario farlo, ossia subito.
Da un certo punto di vista diciamo è meglio così, perché almeno c'è più adesione, il personale capisce, c'è lo stato di agitazione che prosegue, per cui lo sciopero, anche se è il 14 dicembre, va bene, cioè nel senso che stiamo lavorando perché riesca in questo senso, perché altrimenti si sarebbe stato, ma non abbiamo coperto diciamo questa situazione che sta esplodendo ora, per cui diciamo va bene così, ecco, questa cosa qui.
D'accordo.
Certo, ci sono le leggi che non permettono lo sciopero, perché ci sono varie date già programmate, per cui abbiamo dovuto scegliere quella data, però diciamo va bene. E il discorso comunque è sempre lo stesso, che qui bisogna incidere, incidere molto, perché se non si cambia la situazione, la situazione va sempre più peggiorando. Non è che questi stanno fermi, dall'altra parte questi fanno azioni che di fatto impediscono da un lato ai lavoratori di esprimersi, qui non c'è più la possibilità che i lavoratori possano esprimersi, possano dire le cose che non vanno, e vengono, diciamo, o licenziati o mandati sotto consiglio di disciplina. Sembra di essere in uno stato proprio un regime, perché nel momento in cui non c'è la libertà di espressione, che è la cosa principale, cade tutto. Per cui si genera un terrore fra i lavoratori e fra i cittadini che va sconfitto.
Per capirci, si stanno facendo pressioni molto forti, ci sono state già delle misure disciplinari di qualche genere nei confronti dei firmatari della lettera di denuncia?
No, però hanno minacciato di prendere provvedimenti, hanno minacciato di denunciarli alla magistratura, cioè tutte queste cose qui fanno in modo che genera paura. Cioè è come se diciamo c'è una nave in pieno oceano in tempesta e il comandante trova qui, genera una divisione tra i lavoratori della cosa, cioè la nave poi va a picco, cioè questo può succedere e non hanno capito. Perché qui si rischia proprio di andare a picco, di andare sotto, se la situazione continua in questo modo. Perché uno che lavora in emergenza deve avere la serenità di poter operare tranquillamente, invece di mandare più personale, cioè fare le prove qui, loro stanno facendo il contrario, come Moio Sansone con tutti i figli stessi. Cioè, qui questa è la situazione.
Quindi siamo di fronte ad una criminalità che si aggiunge all'incompetenza, che è davvero terribile. Ma la situazione dal punto di vista dei sanitari che sono stati infettati, che era stata particolarmente grave durante la prima ondata, com'è adesso?
E adesso ci sono più di 300 lavoratori positivi.
Ecco, ma i lavoratori positivi si ritrovano a lavorare comunque o sono in quarantena?
Se uno non ha sintomi deve lavorare. E poi, secondo la regione Lombardia, ha fatto una norma, ha dato delle indicazioni che vanno... No, non sono di guida. Hanno fatto una nota in pratica che va al di là delle disposizioni nazionali, nel senso che un positivo che non ha sintomi può lavorare e poi quando va a casa deve mettersi in quarantena. Questa è la disposizione che ha fatto la regione.
Ma le persone che sono positive sono asintomatiche, che quindi lavorano in reparti Covid o lavorano in tutto l'ospedale?
Lavorano un po' in tutto l'ospedale, perché poi l'ospedale, i reparti Covid sono stati messi a macchia di leopardo, per cui non c'è un settore tutto Covid e poi il resto ricoveri normali. Cioè, è a macchia di leopardo in tutti i settori dell'ospedale, per cui infettarsi non è difficile, perché comunque non ci sono i percorsi sporco pulito, per cui tutti passano, cioè hanno messo delle linee, dei nastri per terra nei corridoi, da una parte verde pulito e dall'altra rosso sporco, come se il virus stesse in mezzo.
come se bastasse, diciamo, una riga per terra a fermarlo. Ma questo è veramente terribile, nel senso che l'ospedale stesso può diventare veicolo della diffusione dell'infezione in questo modo.
Sì. Cioè, un corridoio deve essere adibito ad un'unica soluzione, o sporco o pulito. Non può essere utilizzato in tutti e due i modi. Deve essere, diciamo, circolare, deve esserci un altro corridoio, un corridoio per entrare e un altro corridoio per uscire. Cioè, non può essere lo stesso corridoio che viene utilizzato per tutte e due le situazioni.
Quindi uno viene ricoverato, che so, per un grave problema ai reni e rischia di prendersi il Covid mentre è lì ricoverato per fare, per curarsi per altro, insomma. Sono ben 300 persone che lavorano comunque all'interno dell'ospedale nonostante siano positive al Covid, quindi siamo di fronte, come dire, a una situazione anche questa ampiamente prevedibile, perché è già vista, ma sulla quale non sono stati attuate le misure necessarie, che in primis immagino sia un'assunzione massiccia di personale in più che consentirebbe ai positivi di starsene a casa.
Certo, sicuramente. Ma poi anche nelle parti di dialisi, i vecchi bilanci non c'erano per tutti, cioè, perché il dializzato deve misurare il peso frequentemente per vedere che non aumenti, che non ha. E i letti bilancia non erano su tre ricoverati, c'era un letto bilancia.
Sì, decisamente una situazione inquietante. Io ti chiedo così un'ultima battuta, una cosa che ritieni importante, poi ci salutiamo.
Il problema è anche il comitato ha fatto, che ci ha mandato un volantino, ha fatto un volantino in cui si denuncia la cosa e si chiede ai cittadini di intervenire mandando mail all'assessorato, al welfare, così. Questo è, se si muovono anche i cittadini, la cosa si può fermare, perché i partiti di fatto non stanno facendo nulla. L'opposizione in Consiglio regionale si limita a fare interpellanze. In questo momento è così grave, bisognerebbe occupare la regione, occupare gli uffici, cioè far vedere che si è decisi su questo problema, non stare un po' così a guardare, fare interpellanze e aspettare un mese che la risposta. Cioè, qui la situazione è grave, dovrebbero proprio metterci la faccia e occupare la regione Lombardia, i consiglieri del 5 Stelle e del PD. Cioè, non si può stare lì ad aspettare.
Chiarissimo. Benissimo, io ti ringrazio molto. Ciao, sì. E alla prossima.
Sì, ciao.